Il tema di questo ritiro, come voi sapete, è entrare e vivere nella terra promessa.
Amen.
Quanti desiderano entrare? Ok, abbassate le mani, perché era una domanda retorica. Molti vogliono entrare, non sanno che sono già dentro. Ed è questo il problema fondamentale. La nostra mentalità. Perché il problema non è entrare, perché noi ci siamo già entrati attraverso Cristo. Tutto è compiuto. Lui ha spalancato la porta di casa e siamo ritornati a casa. Amen.
Amen.
E siamo ritornati a casa. Dillo insieme a me, io sono ritornato a casa. Non devo ritornare a casa, ci sono già dentro. Il problema fondamentale è viverci in questa casa, è vivere in questa terra promessa.
E come vivere?
Perché il problema è che noi siamo dentro la terra promessa, ma abbiamo ancora la mentalità del deserto. Come il figlio prodigo, siamo ritornati a casa, ma la nostra testa è ancora nel porcino. Il problema non è comprare una macchina, è mantenerla. Il problema non è avere una gran bella cosa che hai sempre desiderato, poi la devi amministrare, la devi gestire. Fare un figlio è la cosa più semplice che esista al mondo. Il problema è crescere ed educare. Il problema è sempre quello, amministrare i beni che lui ci ha già donato. Ed ecco perché dobbiamo lavorare molto sul rinnovamento della mente. Io parlo molto su questo argomento nell'altro libro, libro Tu sei beato, che ha a che fare proprio con il rinnovamento della mente, con quello che Paolo ci insegna sull'essere trasformati mediante il rinnovamento della mente. Lo scopo non è semplicemente avere una mente rinnovata, ma lo scopo ultimo è essere trasformati.
Amen.
Essere trasformati mediante il rinnovamento della mente. Quindi lo scopo, il fine è la trasformazione, non è semplicemente il rinnovamento della mente. E allora il problema non è entrare, perché ci siamo già dentro, il problema è viverci. Guardiamo alcune cose che possono sembrare banali, ma non lo sono. Cosa ha dovuto affrontare Israele nel momento in cui è entrato nella terra promessa? Una semplice cosa, banale, banalissima, ma fondamentale, che era la sopravvivenza. Cioè per 40 anni il popolo nel deserto cosa ha mangiato? Faticavano. No, sudavano per produrre questa manna? Sì o no?
No,
Dio provvedeva alle loro vite in maniera soprannaturale, ma è scritto che nel momento in cui entrarono nella terra promessa, la manna cessò. E la domanda è: e ora che mangiamo? E il cambio di mentalità fu proprio in questo. Devono passare dalla mentalità della provvidenza alla mentalità dell'abbondanza. Dal concetto della manna al concetto della semina e raccolta. Era un cambio epocale. Era un cambio radicale per tutta quella generazione nata nel deserto che neanche sapeva cosa significava arare la terra o seminare, perché erano sempre in cammino, non potevano fare gli agricoltori, potevano avere soltanto il bestiame. Ma comprendiamo una cosa, che questo passaggio che ci fu dal deserto alla terra promessa creò un grandissimo entusiasmo, ma creò un sacco di problemi, perché non erano abituati all'abbondanza, perché non erano abituati a lavorare. Che facevano tutto il giorno? Per 40 anni sono andati avanti con uno stile di vita da girovani, e quindi hanno dovuto cambiare. Io vi prego di ascoltare questo e di chiedere allo Spirito Santo di parlare al vostro cuore, perché questo ha a che fare con noi, dalla mentalità di girovaghi e di pellegrini alla mentalità di proprietari di terra. La manna non c'è più manna, e come mangiamo? Devi seminare e devi raccogliere, e Dio provvederà e ti darà abbondanza del raccolto, e Dio ti darà la pioggia e benedirà tutto quello che tu seminerai. E l'acqua non scorrerà più dalla roccia, dovrai fare i pozzi, dovrai scavare, dovrai avere stabilità nella tua vita, perché cambia il modo di approcciare. Non sarai più lì a montare, a smontare una tenda ogni volta che la nuvola si alza e se ne va e ti guida da un altro lato. Devi abbracciare la mentalità di prendere una terra e costruirti una casa e dare stabilità alla tua vita. C'è un cambio di mentalità. Non c'è più la nuvola che guida il popolo nel deserto, ma c'è un luogo che si chiama Tabernacolo, il Tempio, che viene costruito e viene stabilito, e Dio abita lì. E questo è profetico del fatto che noi siamo il Tempio dello Spirito Santo. Amen? Che non andiamo dove Dio va, ma ovunque noi andiamo, Dio va. Noi abbiamo la guida di Dio interiore nella nostra vita. E quindi comprendiamo che il problema fondamentale è un problema di rinnovamento della mente. Quando hai girovagato per 40 anni e arrivi in una terra e qualcuno ti dice: ora tu ti fermi qua, costruisci la tua casa, coltivi la tua terra e lasci che Dio ti benedica qui dove sei. Non hai più bisogno di girare. Dio ti dà stabilità, Dio ti dà abbondanza e Dio ti fa vivere nel suo favore. Quindi il problema non è entrare nella terra promessa, il problema è saperci vivere dentro. Perché non c'è peggio. Quando Dio ti fa arrivare in un posto e tu ancora pensi nella vecchia maniera, Dio ti dà delle parole, Dio ti dà delle rivelazioni, Dio ti dice come fare, ma lo fai sempre nel vecchio modo. Dio ti dice ti rivela determinate cose, ma tu vuoi strutturare le cose sempre alla vecchia maniera. E c'è bisogno di un cambio, di mentalità. E per questo, per fare questo lavoro, abbiamo bisogno di tanta pazienza e di tanta dedizione. Ho scoperto una cosa: per cacciare un demone ci vogliono 3 secondi, non di più. I demoni vanno via quando tu usi con autorità il nome di Gesù. I demoni non possono rimanere, i demoni devono andare. Ma per cacciare via un cattivo insegnamento, una mentalità religiosa, ci vogliono anni. Non puoi usare autorità su un insegnamento sbagliato che ti è stato dato. C'è bisogno del rinnovamento della mente. Guardate un attimo in Luca al capitolo 15. Non voglio allungarmi molto stamattina, perché vorrei che riflettessimo su questo concetto, su questo principio fondamentale. questa parabola Gesù ha racchiuso delle perle straordinarie, ha racchiuso dei tesori meravigliosi. Sappiamo tutti la storia, Luca 15, versetto 11, un uomo aveva due figli, più giovane di loro disse al padre, padre dammi la parte dei beni che mi spetta, e il padre divise fra loro i loro beni. Pochi giorni dopo il figlio più giovane raccolto ogni cosa se ne andò in un paese lontano e là dissipò le sue sostanze vivendo dissolutamente. Ma quando ebbe speso tutto, in quel paese sopraggiunse una grave carestia ed egli cominciò ad essere nel bisogno. Allora andò a mettersi con uno degli abitanti di quel paese che lo mandò nei suoi campi a pascolare i porci. Ed egli desiderava riempire il ventre con le carrube che i porci mangiavano, ma nessuno gliele dava. Allora, attenzione qua, rientrato in sé disse: quanti lavoratori salariati di mio padre hanno pane in abbondanza, io invece muoio di fame. Mi leverò, andrò da mio padre e gli dirò: padre, ho peccato contro il cielo davanti a te, non sono più degno di essere chiamato tuo figlio, trattami come uno dei tuoi lavoratori salariati. Questa è la mentalità che noi dobbiamo demolire nella nostra vita. Da principe a schiavo, da schiavo a impiegato. Noi non ci rendiamo conto, ma nella nostra mentalità, nella mentalità religiosa che ci è stata comunicata e iniettata, l'abbiamo inalata, l'abbiamo fatta nostra, è diventato parte del nostro sistema di pensiero e quindi della nostra cultura. Noi arriviamo alla casa del padre e ciò che ci basta è uno stipendio. Ciò che ci basta è una semplice provvidenza. E l'importante è arrivare a fine mese. E questa è la mentalità che più di qualunque altra non permette al popolo di Dio di vivere il regno di Dio. Da figlio a schiavo a dipendente. E quello di cui parlavamo ieri, della mancanza di identità, di questo senso di appartenenza che manca molto spesso nel nostro cuore e che non ci fa vivere le promesse di Dio e il luogo nel quale noi ci troviamo, dove Lui ci ha introdotto in maniera dignitosa. No, ma a me non basta che Dio mi guarisca, a me basta che Dio mi faccia il semplice, l'essenziale per andare avanti. E questo tipo di mentalità che aveva il popolo di Israele quando, lasciando il deserto, entrò nella terra promessa, dove lasciarono la terra, il deserto alle spalle, ma non lasciarono la mentalità del deserto. Molte persone escono da realtà religiose, da denominazioni o da situazioni nelle quali si tenevano strette. Sono uscite da quelle denominazioni, ma le denominazioni non sono uscite da loro. Hanno portato con loro quel bagaglio di religiosità del quale non si sono mai liberati. Pensano che uscire fuori da un luogo, uscire fuori da una determinata circostanza faccia la differenza. No, il problema è e rimarrà sempre dentro di noi, non quello che è attorno a noi. Il problema non è il deserto, e il problema non è la terra promessa, il problema è la mentalità. Il figlio prodigo ritorna a casa, sappiamo la storia, il padre lo vede da lontano, lo corre verso di lui e lo bacia, lo ribacia. Guardate, io aveva pensato di dire al padre tre cose fondamentalmente, tre cose. La prima: ho peccato contro il cielo davanti a te. Secondo: non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Terzo: trattami come uno dei tuoi lavoratori salariati. Tre cose. Quando arriva davanti al padre, ha dire non permetterti di andare avanti, non ti permettere di dire altro, di aggiungere altre stupidaggini oltre alle stupidaggini che hai fatto, non aggiungere stupidaggini alle cose che stai per dire. E il padre prese il figlio, lo portò davanti a tutti i servi e disse ai suoi servi: portate qui la veste più bella e rivestitelo. Ci rendiamo conto che è il Padre che sta cercando di convincere noi che non siamo i suoi servi e che non siamo i suoi lavoratori salariati, ma che siamo i suoi figli amati ed eternamente benedetti, e che Lui ha preparato molto di più di quello che noi possiamo chiedere a Lui, che Lui è più interessato ad abbondare la nostra vita di quanto noi non l'abbiamo in realtà, che è Lui che ha deciso che tu stia bene più di quanto tu lo voglia. La religione ci convince che dobbiamo essere noi a cercare di convincere Dio costantemente. Dai, quanti di noi non abbiamo fatto preghiere, digiuni, nottate di preghiera cercando di avere qualcosa da parte di Dio? Dai, sono l'unico stupido che ha fatto queste cose? Farò 3 giorni di digiuno, Dio mi dovrà rispondere. Il digiuno non serve per convincere Dio, il digiuno serve per abbassare la tua carne e per darti la sensibilità di ascoltare la sua voce. Il digiuno non impressiona Dio, noi non impressioniamo Dio con le nostre preghiere. Dai, più siamo a pregare e meglio è. E se arriva la risposta, qualcuno si permette di dire: e tu non hai idea di quante persone ho chiesto di pregare, pure negli Stati Uniti, in Australia, in Africa ho chiesto di pregare e Dio ha ascoltato. No, Dio non ascolta per la quantità delle preghiere. Se fosse così, lui sarebbe un mercenario e non un padre.
Il padre lo fece mettere davanti a tutti quanti
mostrò a tutti i servi che erano in casa che il suo figlio era tornato. E che era degno del suo amore, degno della sua fiducia. Il figlio voleva uno stipendio da lavoratore e il padre gli restaurò di nuovo tutta l'eredità. Il padre e il figlio volevano un impiego, una posizione nell'azienda del padre, e il padre invece gli diede di nuovo la posizione di principe e gli disse: tutto quello che è tuo, appartiene a te, nessuno te lo potrà mai togliere. Ecco perché il problema fondamentale non è entrare nella terra promessa, il problema non è cercare di essere guariti. Come devo fare per essere guarito? Ma non questo è il problema. Questa è una mentalità da deserto. La giusta domanda è: come possiamo vivere nella salute?
Amen.
Non è come posso fare che Dio provveda per la mia vita. Questa è una mentalità da deserto. Il Padre desidera che tu viva nell'abbondanza. Guardate questo verso meraviglioso in Prima Corinzi 9, seconda Corinzi 9. È piaciuto al Padre di darvi il regno, è piaciuto al Padre, non è piaciuto a te, non è piaciuto a noi, è piaciuto al Padre di darci il suo regno, e lui desidera che noi viviamo il suo regno. Quando? Quando moriremo? No, qui, ora, su questa terra, che possiamo sperimentare. Gesù non ci ha chiesto di pregare: venga il tuo regno quando moriremo. No, venga il tuo regno ora, e sia fatta ora la tua volontà qui sulla terra come è fatta nel cielo. Gesù ci ha autorizzato a credere che è possibile vivere il cielo sulla terra. È bellissimo questo. Siamo stati autorizzati direttamente dal Signore Gesù a credere che è possibile vivere una vita, uno stile di vita soprannaturale. Pensate un attimo a quelli che vivevano accanto a Gesù. Per favore, vi chiedo un attimo di fare un salto nel passato immaginario. Un gruppo di persone, dai, tutti noi in questo momento che stiamo con Gesù, io vi chiedo: chi sarebbe malato? Dai, nessuno. Chi avrebbe difficoltà economiche? Chi avrebbe difficoltà di paure, di panico, di depressione? Nessuno. Quando le persone vivevano accanto a Gesù, erano proclamate beate. Perché la vera beatitudine era stare con Gesù. Perché se stavi con Gesù, tu vivevi il regno di Dio sulla terra. Nessuno malato, nessuno disperato, nessuno povero, nessuno depresso, nessuno posseduto, nessuno aveva problemi. Perché? Perché Gesù manifestava il regno di Dio costantemente e continuamente. E se appartiene soltanto a 2000 anni fa, allora io divento ateo. Se appartiene soltanto a Gesù e a 2000 anni fa e ai suoi discepoli, allora non mi interessa neanche più aprire la Bibbia. Ma se è vero quello che Gesù ha detto, chi crede in me farà anche egli le opere che faccio io e ne farà di maggiore, perché io sarò con voi tutti i giorni della vostra vita fino alla fine dell'età presente. Perché? Perché ogni cosa è possibile a chi crede. Allora, se è possibile vivere il regno di Dio qui e ora, c'è qualcosa che dobbiamo cambiare nella nostra mentalità. Il problema non è la chiesa, il problema non è il pastore, il problema non è il governo, il problema non sono i fratelli, il problema non è il mio datore di lavoro, il problema si trova da Buzza. Si dice in ebraico antico da Buzza. Qua il problema è il rinnovamento della mente. Guardate qui, seconda Corinzi, versetto 9, il capitolo 9. dal versetto 6. Qua Paolo parla di economia e dice così il versetto 6: ora dico questo, chi semina scarsamente mieterà altresì scarsamente, chi semina generosamente mieterà altresì abbondantemente. Ciascuno faccia come ha deliberato nel suo cuore, non di mala voglia né per forza, perché Dio ama un donatore, Dio ama un donatore gioioso, allegro. Quando dai, non stiamo parlando dell'offerta che facciamo durante le riunioni, quando dai qualcosa fallo con gioia, se non lo fai con gioia non farlo. Noi non diamo per ricevere, noi diamo perché abbiamo già ricevuto. Lo ripeto, noi non diamo per ricevere, noi diamo perché abbiamo già ricevuto. Ma sappiamo che siccome il nostro Padre non ha mai debiti, quando noi diamo, lui ci dà. Ed entriamo in questo circolo meraviglioso, straordinario di benedizione e di amore che non finisce mai, che non finisce mai. Guardate qui il versetto 7 e il versetto 8. Ora, io vorrei che tutti quanti imparassero a memoria questo verso. Dillo insieme a me: Dio è potente.
Dio è potente.
Dio è potente di fare abbondare in voi ogni grazia affinché avendo di tanto in tanto, nella stragrande maggioranza delle vostre giornate, nel periodo più buono della vostra vita,
sempre
nella stagione più fruttifera,
sempre
affinché avendo
sempre
riempiti la bocca di
sempre.
La religione ti dice no, non può essere sempre. E se tu accetti quel no, entra un dubbio e tu dici è vero, non può essere. Ma Gesù ci ha mostrato che sei,
che è così,
che è possibile essere guariti sempre, che è possibile stare bene
sempre,
che è possibile uscire fuori da ogni circostanza
sempre,
che è possibile cambiare ogni situazione
sempre.
Ora Dio è potente, Dio è potente di fare abbondare in voi ogni grazia affinché avendo
sempre
il sufficiente in ogni cosa, voi abbondiate per ogni buona opera.
Ah.
Lo scopo di Dio di abbondarti e di farti abbondare nella tua vita non è quello di ostentare una ricchezza, di ostentare un benessere per far sentire gli altri inferiori. Questo è ridicolo, è stupido ed è pure cattivo. Il motivo per il quale Dio desidera benedire la nostra vita e farci abbondare in ogni cosa affinché possiamo avere sempre il sufficiente in ogni cosa e affinché noi possiamo abbondare per benedire la vita degli altri. C'è solo un motivo per il quale dovresti desiderare di vivere l'abbondanza, per benedire la vita degli altri.
Amen.
Non per sentirti migliore o superiore, gli faccio vedere la macchina nuova che mi sono comprato, la nuova villa, o gli faccio vedere dove vado in ferie quest'anno. L'unico motivo per il quale Dio desidera che tu stia bene è affinché tu possa partecipare della benedizione che Lui ti dà con chi ne ha più bisogno. Il concetto che Paolo sta esprimendo qui è molto semplice. Lui era il responsabile, aveva un ministero apostolico in tutta l'Asia Minore, che partiva da Antiochia e saliva verso l'Asia e arrivava fino alla Grecia. E Paolo era un grandissimo sostenitore della condivisione delle ricchezze, cioè se c'era una chiesa molto ricca e una chiesa molto povera, questo non era quello che Dio voleva. Quindi la chiesa molto siamo lontani, vero Maria? Quanto siamo lontani da tutto questo. E quindi Paolo sta dicendo ai Corinzi, che era gente che se la passava bene, che era una chiesa molto carnale, ma che viveva i doni dello Spirito, non aveva problemi economici. Lui sta dicendo: voi dovete provvedere per i vostri fratelli, perché se Dio vi sta abbondando è per un motivo. Giusto che teme le pene. Verso 9 sta parlando di te. Egli ha sparso, egli ha dato ai poveri e la sua giustizia dura in te. Ora, colui che fornisce la semente al seminatore e il pane da mangiare, ve ne provveda e moltiplichi pure la vostra semente e accresca i frutti della vostra giustizia, allora sarete arricchiti per ogni liberalità che per nessun mezzo nostro produrrà rendimento di grazia a Dio. Paolo stava dicendo: io sto venendo a Corinto e raccoglierò la vostra generosità, e attraverso di me la vostra generosità produrrà grande ringraziamento a Dio, perché sto per portare i vostri doni a chi ne ha bisogno. Quando noi entriamo nella terra promessa, il problema non è entrare, come abbiamo detto, il problema è viverci e cambiare le nostre attitudini, cambiare le nostre motivazioni, perché da un lato non ci sentiamo abbastanza degni di essere figli di Dio, ma da un altro lato ci sentiamo gli assoluti proprietari di quello che Dio ci ha dato. C'è un paradosso incredibile. La religiosità, la religione crea mostri che non si sentono mai abbastanza degni davanti a Dio, ma che gli dà il diritto di giudicare tutto e tutti. No, io non sono degno di ricevere, ma quello che è mio rimane mio. Stai ricevendo da Dio? Dai. Dai. E dai con gioia. Non stiamo parlando di soldi, stiamo parlando di benedizione. Stai ricevendo amore da Dio? Dai. Agli altri. Ma gli altri non mi salutano, e vanno a salutare tu. Hai compreso la potenza del perdono nella tua vita? Perdona chi ti ha fatto del male. Rilascia la grazia per come lo hai, l'hai ricevuta. Rilasciala nella vita degli altri. Non tenere quel rancore, quel risentimento. Ti fa male alle ossa, fa male alle articolazioni, fa male trattenere. Stai ricevendo abbondanza economica. Prendi partecipi i fratelli, le sorelle, le persone che ne hanno bisogno. Prima o poi lasceremo questa terra e non ce la porteremo con noi la ricchezza e l'abbondanza. Dio è potente da far abbondare in voi ogni grazia, affinché, avendo sempre il sufficiente in ogni cosa, voi possiate abbondare per ogni opera buona. Quando siete cambiare il modo di pensare, devi cambiare il modo in cui tu ti confronti con le persone e il modo in cui tu ti interagisci direttamente con Dio. Una volta pensavi che Dio fosse lontano, ora hai scoperto che Dio è tuo padre. Non lo chiami più Signore, non lo chiami più Dio, non lo chiami più sovrano, eccesso o in qualunque altro modo, lo chiami papà. E quando ti rivolge a lui, ti rivolge a lui come un figlio che parla con il suo genitore. Dobbiamo passare dalla mentalità della provvidenza alla mentalità dell'abbondanza. Chi stabilisce il limite? Chi? Dio è limitato soltanto da una cosa nella nostra vita, dalla nostra fede. Quindi la prossima volta che chiedi, chiedi in grande. La prossima volta che speri in lui, spera in grande, come qualcuno ha detto, e Dio andrà oltre. Spera in grande, non mettere dei limiti. Ti do un segreto, è gratis.
Amen.
Sperare in grande è gratis. Magari qualcuno si stava già preoccupando. No, è gratis. Non costa niente. Quando chiedi qualcosa a lui, chi è che stabilisce il limite di quella cosa che chiede? Stai chiedendo una macchina, una nuova macchina? Chi stabilisce il modello? No, Dio mi darà sulla base di come, della sua volontà. Ma finisce. Non è Dio che guida la tua macchina, sei tu. Stabilisci.
Una bella Range Rover. Grazie, padre.
Non lui. Poi la devi mantenere,
ci pensa papà,
ma no, un marito ricco
sì, sta per arrivare.
Se chiedo un lavoro, un nuovo lavoro, chi è che stabilisce il limite della posizione, dell'azienda, dello stipendio? Chi che lo stabilisce? Signore, ho bisogno di lavoro. Che tipo di lavoro? Sii specifico quando chiedi. Sii molto specifico quando fai delle richieste. Voglio un marito. Il Signore sa. Ma Dio non andrà a letto con tuo marito, la notte ci andrai a letto tu. E quindi tu devi fare delle richieste specifiche. A me piace biondo, ma lo vorrei, ma se Dio me lo manda proprio lo stesso. No, deve essere biondo, ci devi vivere per tutta la vita.
E mancando fuori verdi,
dobbiamo cambiare mentalità. Questo ci può far sentire. Vado verso la conclusione. Ci può far sentire quasi orgogliosi e sfacciati, no? Chi ti credi di essere per chiedere queste cose a Dio? No, non è Dio. È papà. È papà che non è il posto. Lui non ha problemi con le mie richieste. Io non voglio uscire da questo ritiro guarito, semplicemente. Io voglio uscire da questo ritiro con la convinzione che non mi ammalerò più.
Amen.
Io non voglio uscire da questo ritiro con l'idea che Dio provvederà ad ogni mio bisogno e che tutti i debiti saranno pagati. Io voglio uscire da questo ritiro con la piena consapevolezza che c'è un'abbondanza che mi sta aspettando. Amen. Perché ci sono tante persone che stanno aspettando. Provvederà il pane da mangiare, quello che ti provvederà pure il seme da seminare. Ricordati, quando arriva l'abbondanza nella tua vita, fai la giusta e equa separazione tra il seme mangiamo il pane e magari un seme. Dio provvede il seme e il pane, ma quello che ci dobbiamo mangiare è il pane, non il seme. Il seme si deve seminare. E noi non ci rendiamo conto che quando Dio ci dà qualcosa, qualunque cosa sia, una parte di quello è seme. E se tu mangi il seme, fai bene nello stomaco. Poi ti senti male, poi vai all'ospedale, poi bisogna andare al 25, poi ti devi ricoverare, poi 10 giorni di lavoro, poi ti licenzi e poi muori. Perché dalla traboccanza del primo si riempiono gli altri. Il primo rimane sempre pieno. Comprendete l'immagine? Ce l'avete davanti? È sempre pieno, perché lui continua a versare nel primo, e il primo non si svuota mai, è sempre pieno, ma dall'abbondanza si riempiono tutti gli altri a cascata. Ed è questo il concetto che Dio ha per la nostra vita, affinché avendo sempre il sufficiente in ogni cosa, voi abbondiate per ogni buona opera. Alleluia.
Alleluia!
Questa è la volontà del Padre. Se sei entrato nella terra promessa, è perché il Padre vuole benedire la tua vita e desidera che tu stia bene, sia felice. Non significa che non avremo problemi, ma abbiamo un Padre meraviglioso che si vuole prendere cura di noi sempre. Cambierai l'atteggiamento non appena arriverà, quando non appena busserà una malattia alla porta di casa. Non dirai più: e vabbè, ci sta, è inverno, che vuoi, è giusto che ci sia il raffreddore.
No.
È inverno, è giusto che ci prendiamo di tante, non vuoi prendere manco l'influenza?
No.
Scusa, ma perché? Nel momento in cui tu accetti il minimo pensiero, ciò che accade è normale. Ed è questo quello che ci frega. Quando noi pensiamo che sia normale qualcosa che non dovrebbe essere. Ma neanche un raffreddore. No. No, un debituccio di tanto in tanto.
No.
Perché? Caleb ha 84 anni, il modo Giosuè gli disse: ho le stesse forze di quando avevo 40 anni, e ora che siamo entrati nella terra promessa, tu mi devi dare quel monte. Caleb, guarda che c'è la prostata che ti sta uccidendo, guarda che bella tenda, vai a morire in pace. A 84 anni lui era più vivace di chiunque altro nel popolo, e a 84 anni aveva ancora voglia di conquistare il territorio. Perché? Perché c'era ancora una promessa che lui non aveva visto adempiuta nella sua vita. E io non morirò finché le promesse di Dio non si adempiranno. Io non morirò finché non vedrò tutto quello che Dio mi ha promesso adempiersi nella mia vita, e non renderò normale qualcosa che non è buono, accettevole e perfetto nella mia vita. Se tu eri con Gesù, ti potevi raffreddare?
No.
quando si stava con Gesù,
la mente era fuori.
Eri avvolto in un ambiente soprannaturale. È come se niente poteva entrare, pure Giuda fece quello che fece, pure Pietro fece quello che fece, eppure Giacomo e Giovanni fecero quello che fece. Perché? Perché il loro problema era qui. Chi dite voi che io sia? Tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. Beato sei tu, Simone, figlio di Giona, perché né carne né sangue ti hanno rivelato questo, ma il Padre mio che è in cielo. Vedi qua, vi devo dire una cosa: è necessario che io vada, ritorno in Gerusalemme, ed è necessario che io venga ucciso da parte dei farisei e degli anziani, ma poi risusciterò il terzo giorno. Pietro, prende Gesù, Signore, questo non ti accadrà mai. Gesù a Pietro: vai via da me, Satana, tu mi sei di scandalo, perché non hai la mente rivolta alle cose di Dio, ma hai la mente rivolta alle cose degli uomini. Possiamo essere straordinari nel ricevere rivelazioni, perché le rivelazioni non le ricevi nella mente, le ricevi nel tuo spirito, ma è nella mente che c'è il problema. Pietro aveva una grandissima apertura alle cose spirituali, ma aveva ancora la testa che non funzionava. Sul monte vide Gesù trasfigurato e vide Pietro, vide Gesù, vide Elia, vide Mosè e disse: è troppo bello questo, Signore, facciamo tre tende, costruiamo un albergo, facciamo dei B&B e qua ci facciamo un sacco di soldi. E la Bibbia dice: ma egli non sapeva quello che stava dicendo. Vide la gloria di Gesù, ma non riusciva ad elaborare con la sua mente la gloria che stava vedendo. Noi siamo entrati nella terra promessa e ancora cerchiamo la nuvola che ci guidi da qualche parte. Siamo entrati nella terra promessa e ancora stiamo così ad aspettare che scenda la manna. Siamo qui nella terra promessa e abbiamo ancora i vestiti del deserto. Il padre invece mise al figlio prodigo dei sandali nuovi, per dire: inizia una nuova vita, inizia un nuovo cammino, ed è bene che tu te ne faccia una ragione.
Amen.
Tu sei ritornato a casa e dovrai avere uno stile di vita degno di questa casa.
Amen.
Non ti permetterò di mettere una mentalità di schiavo, da schiavo, da servo nella mia casa.
Amen.
I miei figli dovranno vivere. E il padre è così geloso del fatto che tu possa vivere in questa mentalità meravigliosa. Forse darai fastidio a qualcuno, forse qualcuno ti dirà: ma chi ti credi di essere? Ma che importa? Gli altri vedranno te e diranno: sei talmente beato che mi fai un'invidia pazzesca.
Amen.
Io voglio vivere quello che tu dici, come ha detto Daniela poco fa mentre stavamo
Amen.
Cantando: smettila di dire quanto è grande la montagna che è, smettila di dire quanto è grande il tuo gigante, perché non diminuirà se ne parlerai di più. Di alla montagna quanto è grande il tuo Dio.
Amen.
Di al tuo problema e di al tuo gigante: con il mio Dio io posso ogni cosa.
Amen.
Se tu sei venuto sulla mia strada, beh, voglio dirti una cosa: io non chiederò a Dio di eliminare il gigante, io affronterò il gigante, perché il gigante è un'opportunità che Dio mi dà di liberare il suo popolo.
Amen.
Ciò che è venuto per distruggermi sarà un trampolino di lancio per andare ad un nuovo livello. Ciò che è venuto per cercare di impedirti di andare avanti, di metterti il bastone tra le ruote, in realtà è un'opportunità meravigliosa che Dio ti sta dando. Perché? Perché ogni cosa, tutte le cose cooperano bene per coloro che hanno Dio e sono chiamati secondo il suo proponimento. Smettila di chiedere a Dio di eliminare le opportunità.
Amen.
Golia appena avuto il re da Samuele. Appena avuto il re, e subito c'è uno che minaccia la distruzione del popolo di Israele e di farli tutti schiavi. Ma come? Dio mi ha appena parlato, Dio mi ha appena unto e c'è questa catastrofe all'orizzonte. Questo è il modo come Saulo interpretò. Davide no. Davide disse: io ti abbatterò, io ti taglierò la testa e darò il tuo cadavere, quello dei Filistei, agli uccelli del cielo, alle fiere della campagna, e tutta la terra saprà che c'è un Dio vivente in Israele. Sei venuto per distruggere il mio popolo? Beh, voglio farti sapere che sono stato appena unto re, e non sono stato unto re dei futuri schiavi, sono stato unto re del più grande popolo che sia mai esistito sulla faccia della terra. Davide non ritornò da Samuele chiedendogli: mi dà un altro po' più di unzione per affrontare il gigante? Non siamo così. Prega per me, fratello, prega per me affinché io possa ricevere da me più. Prega per me affinché ricevo più sapienza, più unzione, più potenza, più rivelazione. No, Davide sapeva chi è.
Amen.
Davide sapeva quello che aveva ricevuto. Perché? Perché era Dio che gli aveva parlato. Dio ha detto: io mi cercherò e troverò un uomo secondo il mio cuore che farà esattamente tutto quello che io gli dirò. Davide sapeva che era stato unto e qual era la sua posizione. Era con questa piena consapevolezza che disse: se Dio mi ha unto e mi ha dato una promessa, io non potrò morire per le mani di questo ministero. Perché quando Dio inizia un'opera, lui la porta a compimento.
Amen.
Allora, se dopo che Dio mi ha fatto una promessa c'è una tempesta in arrivo, allora questa tempesta è destinata a dare lode e gloria al nostro Dio. Alleluia. Ci alziamo in piedi.